danni, da questa è la quinta edizione Mediterraneo Antirazzista. Tra l'altro, quest'anno per la prima volta ci siamo spostati fino a Scampia e Roma. Magari poi Cristiano, Laro, Gaia raccontano qualcosa. Però appunto in questi anni ci siamo sempre detti il calcio è un pretesto per poter veicolare contenuti, per poter arrivare nei territori, per poter parlare di antirazzismo, per vivere la città in modo diverso, per far incrociare ragazzi che vengono da quartieri estremamente diversi. Ed è vero, cioè, l'abbiamo usato come pretesto, abbiamo riempito di senso la nostra iniziativa, però secondo me noi è come se quando invece si parla di calcio a tutti i livelli ci sia un, come dire, un difetto di discorso, cioè come se se noi per esempio ascoltiamo il modo in cui generalmente si parla di calcio, il linguaggio attraverso cui si parla di calcio è il massimo della banalizzazione, cioè il genere linguistico intervista al calciatore è quanto di più scontato è possibile immaginare. Al contrario, noi abbiamo grossissimi esempi di letteratura, di fior di letteratura che ha affrontato il calcio in ogni suo aspetto, dal calcio di strada raccontato dai sudamericani al mondo, alla passione del calcio raccontata da Nick Corby e da altri, e che testimonia anche una natura ambigua di un calcio che è incredibilmente contraddittorio, che porta con sé incredibili contraddizioni. Cioè, il calcio è evidentemente business internazionale, è emblema della globalizzazione, è portatore anche di odio e separazione. Ma il calcio sa essere anche incredibile veicolo, strumento anche di emancipazione. In questo senso gli studi di Marco, di Mauro, sui Black Italians e sul caso Balotelli, per esempio, sono molto interessanti. E io vorrei provare a innescare questo discorso senza cadere in una separazione facile, come potrebbe essere quella che c'è il calcio di strada che noi facciamo ai ragazzetti allo Zen come oggi pomeriggio, che è il calcio buono e sano, mentre c'è il calcio quello vero che invece è il male. E io eviterei di fare questa discussione, perché poi tutti noi ci vediamo gli europei senza perderci neanche una partita, e mia moglie quando torna dal bagno mi ritrova che mi stavo guardando le partite di Serie C di nascosto dai suoi veti. Lo dico questo perché dobbiamo anche fare i conti fino in fondo con le nostre passioni, con i nostri divertimenti e tutte le contraddizioni che c'ha la nostra anche passione per il calcio. E qua faccio outing. Il mio mito assoluto, il mio calciatore preferito è appunto Stefano Mauri, recentemente arrestato e a piede libero. E appunto tutti noi abbiamo visto lo scandalo del calcio, abbiamo visto tutti gli arresti, abbiamo visto tutte le combine, e tutti noi aspettiamo la prima giornata di campionato per continuare a vederci ancora le partite e credere ancora in quello che è lo sport più bello del mondo. E quello che l'impressione che ho io è che dobbiamo recuperare una capacità di articolare discorsi sul calcio in grado di far emergere tutte le ambivalenze che lui porta, ma anche rivendicando quella che è una nostra passione, rivendicando l'incredibile capacità che ha anche il calcio di creare emozioni, creare passioni. Non a caso abbiamo intitolato questo incontro parafrasando il disco dei CCCP Epica, Etica, Etnica, Calcio, appunto in cui calcio si va a sostituire a pathos, Cioè, quanto noi, quanto la nostra testa è perennemente, almeno una parte del nostro cervello è perennemente impegnata nell'immaginare la formazione della squadra che andrà in campo la sera. E secondo me noi dobbiamo provare a costruire discorsi in grado di mettere assieme tutto questo. Ora, io non so come. Magari vuoi mettere qua
Dipende
un.
da che cosa, da con cosa vogliamo
Vai, metti
iniziare.
un po' di altra carne al fuoco tu.
Di carne al fuoco. Insomma, già rispetto alle cose che dicevi, beh, tutti noi forse non è vero. Poco fa citavi il fatto che la finale dei mondiali in cui l'85% della popolazione italiana televisiva, dell'audience potenziale, guarda il calcio. Già è un segnale del fatto che anche nei momenti di massimo valore populista della partita ci sono
Vengono
delle
guardate le partite, le
abbondante,
corride,
assolutamente,
tutte
sono le abbondanti sacche sociali di resistenza, che io personalmente, da grosso appassionato del gioco del calcio, appassionato in una dei tre, come dire, approcci che si possono avere al calcio, perché il calcio lo si può, non me lo devo ricordare, lo si può guardare alla televisione, e questo è quello che gli italiani a quanto pare preferiscono fare in media. Lo si può giocare, questo per esempio i norvegesi lo preferiscono moltissimo anche al guardarlo, forse perché il loro campionato è davvero di basso livello. Oppure addirittura lo si può giocare essendo iscritti, o lo si può vivere essendo iscritti a una delle federazioni locali, regionali e quindi affiliate alle federazioni nazionali. Ed è proprio questo sistema che è profondamente inclusivo. Però il fatto è che chi guarda, essenzialmente chi è spettatore del calcio, è uno spettatore molto, molto, molto profondamente volubile. Un caso di squadre professionistiche come il Palermo lo dimostrano abbondantemente. Cioè, per le grandi masse di partecipazione, il calcio è comunque ovviamente un sistema di ingresso sociale. Cioè, fornisce un retroterra comune, fornisce un background, fornisce la possibilità di parlare di quello che poi è ospitato nei media, che poi rappresenta un po' il centro della vita, del focolare, eccetera, eccetera. E questo è sicuramente un valore sociale che per me è innegabile del calcio professionistico, del calcio capitalistico, del calcio dei ricchi, dei corrotti. Ha il valore di offrire il dialogo alle persone. Io nella semplicità estrema, insomma, lo giudico così. La banalità che tu citavi a proposito delle interviste ai calciatori mi ricorda tanto la banalità dei parlamentari, dei politici, dei ministri, degli assessori, le stesse frasi di circostanza o gli stessi proclami, come dire, che in realtà soddisfano le attese degli astanti in maniera blanda e non complessa. Però lo fanno. Questo riflette l'identica, come dire, pressione evidentemente che avvertono i nostri protagonisti del calcio, identica a quella che avvertono i politici, è lo stesso senso di viaggiare al di sopra della linea comune, di viaggiare un po' al di sopra delle convenzioni, delle regole, di quello che va bene un po' per la gente. E questo tradisce un po' poi la fetta del calcio, che chi il calcio lo vive da spettatore, in realtà però in maniera molto coinvolgente, molto partecipata, molto attiva, costruendo la propria vita, il proprio essere, la propria identità, si diceva prima negli studi di qualche anno fa, ma come dire, costruendo proprio la propria proposta del sé, sociale, proprio sulla base del calcio e dell'appartenenza alla comunità del calcio. Quindi credo che sia un po', tra virgolette, attenzione, banale, ragionare anche bislaccamente, distrattamente, superficialmente su calcio e razzismo, su calcio e ricchezza, su calcio e corruzione. La stessa struttura delle federazioni, della partecipazione allo sport e anche della sua riproducibilità nei contesti non formali, non organizzativi, ci dice che il linguaggio del calcio è un linguaggio alla portata di tutti, è un linguaggio per tutti, è un linguaggio che tutti possono potenzialmente trovare interessante o possono utilizzare, possono applicare. Ed è capillare, distribuito nella società e poi in quello occidentale particolarmente in maniera assolutamente senza tralasciare nessuna nicchia urbana, geografica, nessuno spazio, come dire, dove possa attecchire quel minimo di senso di coinvolgimento in questo. È capillare e quindi attraversato da tutti i fenomeni che attraversano la società, questo è, va da sé, dico una banalità l'ennesima, scusatemi, ma... È proprio quello il senso della mia un po', come dire, scoramento di fronte all'ennesimo stupore rispetto agli scandali del calcio. Gli scandali del calcio ci sono, perché ci sono gli scandali e alle volte vengono fuori, alle volte non vengono fuori, ma ci sono in generale dove circola visibilità, dove circola capitale, dove circola interesse. C'è corruzione, c'è accaparramento, c'è monopolio, tutto quello che siamo abituati a conoscere dalle analisi magari politico-economiche della società, eccetera, eccetera. C'è tutto e lo si riflette. Del resto i protagonisti, cioè chi detiene poi magari le società, le quotazionarie, eccetera, eccetera, sono gli stessi protagonisti della vita economica, dello scontro sui mercati, delle violazioni alle leggi antitrust, dell'accaparramento monopolistico delle risorse, eccetera, eccetera. Sono gli stessi. E in fondo nel calcio cercano anche loro quel mito di riscatto, quel principio di partecipazione globale che poi li rende tutto sommato diversi per immagine rispetto a quello che sono poi nella pratica reale della loro vita economico-finanziaria, che poi diventa stile di vita. Lo sono in quel momento perché possono, come Zamparini lo è stato alcuni anni fa, pochi si ricordano che Zamparini è un cittadino di Palermo, chissà per chi ha votato, ma ha la cittadinanza onoraria conferita da Cammarata nel 2005, subito all'indomani della promozione, che la mantiene assolutamente. È in questi momenti in cui poi è stato in realtà in parte additato dalla tifoseria attraverso i media come responsabile delle male cose del Palermo, si è eclissata completamente invece l'assoluta idolatria di cui era oggetto solo alcuni anni fa nella città di Palermo. Perché esattamente come la cresta dell'onda economica, la cresta dell'onda culturale e sociale, anche la cresta dell'onda calcistica è fugace, si cavalca per un po', ma... Dopodiché, insomma, non è facile stare in cima alla tavola. Credo che proprio per lo stesso motivo, letto in maniera inversa, esattamente come il calcio è portatore del brutto e del male, della distorsione, chiamatela come volete, insomma, diciamo delle iniquità che sono diffuse nella società, il calcio è altrettanto portatore invece di quelle istanze di socialità, di stare insieme, di bello stare assieme, che comunque la società ci offre alla stessa maniera, di cui questo piccolo consesso può essere rappresentante. Lo è portatore non solo perché offre il destro al dialogo, come dicevo prima, non solo perché è un linguaggio semplice universale, come dicevo prima, non solo perché ha il potere di affascinare soprattutto i più piccoli, come non avevo detto prima, ma come è evidente, come vedo da mio figlio che ha appena un anno, non resiste alla tentazione di dare un calcio e non una manata al pallone. È un istinto, anche se codificato, continua, come dire, a mantenere tutta la sua magia proprio sulla base di questo istinto che viene poi rappresentato a livelli sublimi. Nessuno può spiegare cosa c'è di meraviglioso nel gol di Maradona all'Inghilterra nell'86, così come nessuno può spiegare cosa c'è di meraviglioso nell'odiare Maradona perché fa quel gol ai mondiali dell'86. E forse tutto sommato in quella esaltazione, in quell'odio, in quel mio, per esempio, da ragazzo, invece di fare per l'Inghilterra, chissà per quale fascinazione esotistica diversa, per John Barnes, una grande mezzala del Liverpool, fu uno dei primi calciatori al centro di problemi razziali conclamati, famosi, come Laurie Cunningham, il centravanti nero inglese che andò a giocare al Real Madrid. Ma era proprio in quella capacità di potersi posizionare rispetto al riferimento che sta la bellezza e l'immedesimazione di questo gioco, che quindi ci permette di magari di perderci, ma molto più spesso di ritrovarci sereni con noi stessi e con la nostra maniera di essere, anche di prenderci le finestre di libertà, ma poi di rincanalare tutto sul solco di quello che costruiamo per noi e per chi sta assieme. E l'ultima cosa che volevo dire ora è che Secondo me, peraltro, ancora più e ancora più dell'idea dello stare assieme fra tante persone, che comunque è la cosa veramente bella e importante dello spettacolo calcistico quando viene vissuto da spettatori, io credo che tante famiglie, tanti padri e figli trovino l'altrimenti negata occasione di parlare, di dialogare, proprio grazie al calcio. E questa è una cosa assolutamente, secondo me, da non sottovalutare.
Andrei con Maro.
Allora, io brevemente volevo un po' spiegare e raccontare quello, la mia passione per il calcio, insomma, un po' particolare. Io ho iniziato a giocare come tutti i ragazzini da quando avevo 5 anni, 4 anni nel quartiere, sono di Roma e andavo qualche volta anche allo stadio, dopodiché ho lasciato perdere perché pensavo che il calcio fosse un po' un bluff, il calcio professionistico, anche perché all'epoca noi avevamo un'idea di calcio un po' particolare, giocavamo queste cose un po' da fissati, partite solo col piede sinistro, solo con un tocco, cioè una cosa, un po' un delirio, per cui alla fine quello era il nostro calcio, l'altro non era niente, l'ho lasciato perdere anche come passione. Sono stato un po' obbligato a ripensare al calcio invece da padre, quindi una fase successiva. Io già mi occupavo di immigrazione, di razzismo, questo una 15 anni fa, per un episodio che è accaduto a mio figlio e che ha abbastanza cambiato il mio approccio col calcio. Mio figlio è meticcio, quindi, perché mia moglie non è di origine etiope, quindi c'è stato un episodio, lui era piccolino, aveva 5 anni, e un giorno a Roma è stato buttato per terra sull'autobus da un signore, ha detto fuori i negri dall'Italia. E la reazione di mio figlio è stata quella di dire: ma io voglio diventare bianco, perché sono nero? Cioè poi non era tanto nero. Comunque lui si percepiva giustamente nero e diceva: voglio diventare bianco. E io come padre mi sono trovato in difficoltà, perché che gli racconti a un figlio che ti dice questo? Allora mi è venuto in mente che però quando io giocavo a pallone io volevo diventare nero, cioè nel senso che il mio idolo era Pelé. Anche lì in una fase di delirio, a un certo punto si è sparsa la voce nel quartiere che Pelé giocava a piedi nudi e giocava con palleggiando arance. Cioè veramente c'è stato un acquisto di arance, ma di tutto, cioè abbiamo svuotato tutti i negozi arance e giocava a piedi nudi, tra l'altro sull'asfalto, e le signore della chiesa la sera ci guardavano, pensavano che giocassimo a piedi nudi perché eravamo poveri, e ci lasciavano le scarpe il giorno dopo, che noi invece avevamo le scarpe, ma preferiamo le vesciche sotto i piedi perché volevamo diventare come Pelé e anche neri. Cioè non... E là ho iniziato allora un po' come, appunto, come genitore, anziché raccontare le storie, le favole, così ho iniziato a raccontare le storie di calcio, perché ho trovato delle storie molto belle e interessanti, perché la mia esperienza, appunto, come dire, un po' da studioso più che da appassionato, è stata quella di scoprire che il calcio si può raccontare in maniera diversa, ed è interessante perché noi questi racconti sono molto rari, difficilmente. Adesso c'è una letteratura che recupera un po' questo aspetto del riscatto sociale, no? Vi racconto una storia che è quella più emblematica, è stata per me in Brasile. Voi sapete che la popolazione brasiliana tra neri e meticci sono la stragrande maggioranza, e ancora oggi noi siamo abituati a vedere la nazionale brasiliana fatta di giocatori che pochi hanno la pelle bianca. Eppure fino agli anni 20 era vietato giocare a pallone per un ragazzo nero o meticcio, cioè in Brasile era proprio vietato. Le grandi squadre addirittura hanno fatto un club riservato ai bianchi, il Flamengo, il Fluminense, tutti quanti. Solo il Vasco de Gama aveva deciso di far schierare giocatori neri, fino al 1920, quando a un certo punto ci fu la prima edizione, se ricordo male, della Coppa America, e c'era un giocatore molto forte, si chiama Arthur Friedenreich, cognome tedesco, ma lui in realtà era un meticcio, perché il papà era un emigrato tedesco e la mamma invece era, come dicono gli annali, una lavandaia nera. Friedenreich era un po' particolare perché aveva gli occhi verdi, la carnagione non tanto scura, quindi poteva sembrare quasi un bianco, ma aveva i capelli molto crespi. E lui, per evitare di essere insultato in campo, si metteva un chilo di gomalina, si chiamava, cioè si appiattiva i capelli, si schiacciava i capelli per apparire bianco, per apparire non nero, perché i capelli ricci erano un segno di avere un ascendente schiavo, questo era il problema. e con problemi enormi, perché Fenerbahce era sempre per ultimo in campo, perché lui si passava nello spogliatoio ore, pregava che non piovesse, così. Addirittura il presidente della Repubblica 1920 dice: non può schierare la nazionale brasiliana nessun meticcio e nessun nero. Il caso ha voluto che la nazionale brasiliana quell'anno perse. A furor di popolo, all'edizione successiva, venne chiesto di schierare Friedenreich perché era sicuramente il cannoniere più forte. E anche lì, per un curioso paradosso della storia, il gol con cui il Brasile vinse la prima Coppa America fu segnato a Friedenreich. E Galeano, uno scrittore che è molto bravo, che racconta queste storie, racconta che appunto lo scarpino infangato di Friedenreich venne esposto per mesi nelle gioiellerie di Rio. Grazie a Friedenreich la storia è cambiata, cioè i neri hanno iniziato a giocare a pallone, sono stati ammessi nel campionato brasiliano. E io ho trovato questa cosa molto curiosa, perché mi sono occupato, il primo libro che ho scritto era proprio La rivoluzione, la razza in campo si chiamava, che era proprio la rivoluzione nera nel calcio. Mi sono reso conto una cosa strana, che non è automatico, cioè i neri come comunità hanno sempre lottato per poter giocare a pallone, ma i bianchi non li facevano giocare. È stata una conquista giocata molte volte sulle persone più brave che potevano essere, cioè adesso per andare sull'attualità, noi abbiamo solo due giocatori neri in questo momento in nazionale, Ogbon e Balotelli, ma solo perché sono veramente molto molto forti. Gli altri ragazzi non giocano, ragazzi meticci, per esempio l'Italia è stato il paese che ha giocato, che ha schierato il primo giocatore meticcio nel 2001. Il 25 aprile 2001, data storica perché ha schierato in campo Fabio Liverani, che è un ragazzo meticcio che purtroppo da Lazio, però ti fa, però ti fa Roma, però è romanista fottuto. Cioè, e la cosa, quando io l'ho intervistato, mi ha fatto ridere, perché ho detto: ma tu sei contento di essere stato il primo italiano nero a giocare nella squadra maggiore della nazionale? Mi ha detto sì sì, però mi hanno fatto giocare contro il Sudafrica, cioè perché l'Italia è talmente imbarazzata di dover giocare con un paese che era assolutamente razzista e quindi giocava solo con giocatori bianchi, che Trapattoni si sentì in imbarazzo e fece questo esordio facendo giocare Liverani. Quindi non è vero che la storia dello sport, cioè io, questa è un'accusa che io do molto anche, diciamo, in parte alla cultura antirazzista, chiamiamola così, o di sinistra, perché ha trattato sempre lo sport come fosse una cosa un po', appunto, vale soltanto una cosa, un pretesto, l'oppio dei popoli, una cosa che serve per incretinire. Probabilmente è vero, ma probabilmente non è neanche così. Se voi, cioè, ci riflettete un po', lo sport, il calcio in particolare, ma tutto lo sport, è stato soltanto una conquista da parte di gruppi considerati all'epoca gruppi minoritari. Vi faccio un esempio che non riguarda lo sport, ma che è indicativo. Immaginate che le prime Olimpiadi nel 1896 erano vietate alle donne. Le donne erano considerate persone che non avevano diritto di giocare, di fare nessuno sport. Poi gli hanno fatto fare due o tre sport, il croquet, cioè cose sconosciute, un po' il golf, ma non era importante. Addirittura De Coubertin, ci fu un convegno nel 1914 se le medaglie delle donne dovevano pesare come quello degli uomini, perché le uniche medaglie vere erano quelle degli uomini. E qualcuno disse: ma no, le donne devono soltanto dare l'alloro in testa e basta. Se le donne fanno lo sport e soprattutto fanno atletica, è perché un gruppo di donne, diciamo di protofemministe francesi negli anni 20, decise di fare le Olimpiadi femminili. Questo spaventò moltissimo De Coubertin, per cui andò a trattare, a dire: ma no, non lo potete fare, perché doveva... E alla fine ci fu una sorta di patto e le donne riuscirono a fare 5 all'inizio nel 1924 e poi nel 28 le prime attività di atletica leggera, le prime competizioni di atletica leggera. Quindi non è perché è stato detto all'inizio è normale, c'è la parità, è stata una conquista, tant'è che in tutti i convegni successivi è stato rivendicato che le donne dovessero avere gli stessi sport degli uomini. Voi sapete che adesso nelle prossime Olimpiadi c'è la box femminile, che è uno degli ultimi sport che le donne non potevano fare come sport olimpici. Questa conquista è stata una conquista assolutamente innovativa, perché altrimenti, secondo il Comitato Olimpico, le donne non dovevano fare sport, così come non lo devono fare, per esempio, le persone transessuali. le persone transessuali fino agli anni al 2000 non potevano gareggiare, ma non perché erano persone così, perché non si è malate. E soltanto perché il movimento LGBT ha imposto la possibilità di voler fare attività, che l'attività olimpica, che l'attività fisica fosse data come opportunità anche alle persone transessuali e intersessuali. Lo dico per una battuta, perché nel lavoro che ho fatto recentemente era proprio su questo, per dirvi com'è complicato lo sport, se non c'è come dire, qualcuno che ogni tanto ci sta sopra e fa riflettere chi ragiona di sport, perché chi ragiona di sport ragiona in termini assolutamente, come si veniva detto prima, economici, non si pone il problema dei diritti. E a un certo punto il Comitato Olimpico si era spaventato, perché erano arrivate nel 1952, sono le prime Olimpiadi a cui partecipano anche l'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica schiera delle persone fisicamente, diciamo, abbastanza massicce, che vincono moltissime medaglie, e inizia a girare la voce che sono degli cosiddetti ermafroditi. Viene stabilito quindi che per distinguere uomo e donna alle Olimpiadi quello che conta è il cromosoma, per cui c'è l'esame cromosomico, per cui se tu c'hai XX va bene, se c'hai XY va bene, ma se tu c'hai una delle centinaia di variazioni genetiche non potevi gareggiare. E ci sono state decine e decine di persone che hanno scoperto di avere un problema cromosomico, cioè perlomeno dei cromosomi diversi da XX, e questo le ha proibito di fare tutta l'attività normale che potevano essere fatte. Se voi vedete, vi do come indicazione la corsa degli 800 metri femminili, se voi ci fate caso, ogni volta che vince una donna gli 800 femminili scatta l'ipotesi che sia un uomo. Sì, sono esatto. Ma adesso anche la Gelimo è un'accusata, che non si sa se uomo o donna. Allora, è soltanto se qualcuno insiste e cerca di far capire che i diritti non valgono solo fuori dal mondo dello sport, ma anche nello sport devono valere, e devono valere anche nello sport professionistico. Vi faccio un esempio attuale di, come dire, una sorta di difficoltà che c'è in Italia. Noi siamo nel 2012, abbiamo ormai l'esperienza migratoria da anni, da almeno 20 anni, che il fenomeno migratorio è ormai diventato nell'agenda non solo politica ma sociale, di interventi. Immaginate che all'inizio di quest'anno una federazione, che non è la federazione razzista per definizione, è una federazione italiana di atletica leggera, per cui una federazione che uno pensa così, ha rinnovato le regole per le corse, stabilendo due nuove regole. La prima regola è che uno straniero tesserato in una regione non può correre fuori regione, e già questo non si sa. Seconda regola è che i premi per le corse vanno al primo italiano che arriva, per cui se i primi 25 sono migranti non possono prendere il premio corsa, ma il premio corsa lo prende al primo italiano che arriva ventesimo. La cosa che mi ha stupito è che questo tipo di nuova regola è passata sotto il più ampio silenzio. Cioè addirittura un giornalista della Gazzetta Sport ha fatto giustissima motivazione, perché così tuteliamo i vivai italiani. E anche chi si occupa di stranieri non è che si è arrabbiato, ha detto non lo potete fare. E questo, lo ripeto, è una sorta di, a me spaventa molto questa sorta di un po', che veniva detto all'inizio, un po' di autoreferenzialità. Cioè lo sport, finché viene fatto sui campetti va bene, l'altro lo posso vedere, ma non provo a cambiare le regole. E noi abbiamo una situazione abbastanza difficile, soprattutto per quanto riguarda i migranti oggi, perché l'Italia, come sapete, è rimasto l'unico paese in Europa ad avere la legge, la cittadinanza non legata a dove nasci ma all'ascendente. Cioè se io nasco a Palermo e ho due genitori ghanesi, sono ghanese, come Balotelli, ok? In altri paesi, se io nasco in Francia, sono francese alla nascita. Questo che vuol dire? Che tutti i ragazzi migranti non possono gareggiare come italiani fino almeno a 18 anni, perché quando se tu nasci in Italia a 18 anni puoi chiedere la cittadinanza, ma se tu arrivi dopo 3 mesi non basta arrivare a 18 anni, devi fare un'ulteriore attesa per poter avere la cittadinanza. Noi attualmente abbiamo 12 ragazzi, ragazzi e ragazze, che potrebbero partecipare alle Olimpiadi, ma non lo possono fare perché sono arrivati, per esempio c'è un ragazzo albanese, si chiama Aliti, che è uno dei più forti ragazzi in Italia che corre i 400 metri, siccome lui ha 8 anni di residenza in Italia, non può gareggiare a queste Olimpiadi per l'Italia. Mi raccontava che è arrivato pochi mesi fa il presidente albanese e gli ha offerto, se non ricordo male, 40.000 euro per poter gareggiare per l'Albania. Allora, è una contraddizione in termini, perché lo sport potrebbe essere il luogo dove quello che conta sono i meriti e non conta il colore della pelle, l'ascendente o altre cose. Ma su questo c'è una sorta di abbassamento di attenzione da parte di molti, non di tutti. Poi Carlo lo racconterà, ma insomma mi preoccupa sempre questa sorta di distacco. E chiudo questa parte raccontandovi una cosa riguarda proprio il calcio. Quest'anno io sono uno di quelli che ogni anno si conteggia quanti sono gli episodi di discriminazione del giudice sportivi. Quest'anno, nel silenzio più assoluto, abbiamo toccato l'apice, cioè siamo arrivati a 59 episodi di razzismo. Sono 59 episodi che riconosciuti dal giudice. La Federazione Italiana Giuoco Calcio continua a dire che non c'è razzismo in Italia. Nessun giornale ha detto allarme razzismo, no? Anzi, hanno detto la situazione negli stadi sta migliorando perché c'è meno violenza, come se il razzismo non fosse un problema di tutti. L'altra cosa imbarazzante è che questi 59 episodi sono costati alle società sportive, perché voi sapete che si chiama responsabilità oggettiva, cioè se un tifoso fa un gruppo di tifosi fa un gesto razzista, non essendo facile individuarli viene punita la società. Quest'anno siamo arrivati a quasi 400.000 euro che le società sportive hanno pagato, di Serie A, Serie B, prima e seconda divisione, hanno pagato per razzismo. Da anni noi chiediamo che questi soldi, come in altri paesi accade, vengano invece destinati a attività antirazzista. Cioè la cosa più semplice, tu fai bu, non solo io ti punisco, ma devi sapere che il tuo bu, quei soldi, vanno a fine attività antirazzista. La Lega Calcio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio fanno finta che non è un problema. Io ho scoperto che poi sono soldi che finiscono per pagare le fotocopie, la segreteria, la macchina del presidente, e non sono soldi che dovrebbero essere invece investiti per l'antirazzismo, perché chi fa attività antirazzismo dovrebbe anche avere dei finanziamenti su questa attività. E su questo anche c'è però una scarsa volontà di protesta, di chiedere queste cose. Lo ripeto, laddove l'Europa per esempio lo fa, la UEFA fa sì che nelle partite sotto gestione della UEFA i soldi per questi eventi vengono utilizzati obbligatoriamente per attività antirazzista o attività sociale. L'Italia non lo fa. E non fa, e nessuno, probabilmente voi sa che noi abbiamo la Federazione Italiana Giuoco Calcio che negli ultimi 2 anni è stata per 4-5 volte condannata per razzismo, cioè per 5 volte è stata portata in tribunale perché non voleva tesserare giocatori stranieri, rivendicando la tutela dei vivai italiani, che è un bluff. Cioè la tutela dei vivai vuol dire che tutelo i ragazzini, non i ragazzini italiani. Tutelo i ragazzini che giocano a pallone. Anche questo la Federazione Italiana non ha mai fatto mea culpa, cioè non ha mai detto allora è giusto cambiare le regole. Sarebbe opportuno, e questo lo dico, probabilmente lo conoscete, che tutti voi partecipaste anche voi a questa campagna che si chiama Gioco Anch'io, che appunto è una campagna che cerca di far riflettere sul fatto di recuperare lo spirito dello sport, che dovrebbe essere lo spirito di far giocare tutti. Cioè lo sport deve essere inclusione, deve essere momento di confronto, deve essere momento di gioia a tutti i livelli, partendo dal presupposto che deve essere data a tutti le stesse opportunità di competere. Io in questo voglio essere appunto da una parte molto critico rispetto a come è organizzato il sistema. Però penso che questa criticità verso il sistema non ci deve far come dire, rinunciare a modificare. È possibile modificare il sistema solo se tutti quanti noi ci impegniamo per modificarlo. Un effetto positivo che si sta avendo in questo momento, un po' girando insieme a Carlo in alcune realtà anche del meridionali, è che di fronte per esempio alla situazione di sfascio totale che c'è nel calcio professionistico, stanno tornando invece le squadre formate da quartieri o molte volte sono squadre multietniche che iniziano a proporsi come squadre di terza categoria. Cioè c'è qualcuno che dice, vabbè, proviamo a cambiare dall'interno, che probabilmente se 50 squadre fatte con un numero anche consistente di stranieri si iscrivono in terza categoria, probabilmente la Federazione Italiana Gioco Calcio dovrà rivedere le regole, perché o dirà tutte e 50 non potete schierare giocatori stranieri, oppure dovrà dire è cambiato il mondo. Allora il mondo va cambiato anche perché chi lavora sul sociale, secondo me soprattutto su queste tematiche, dovrebbe continuamente pungolare chi invece gestisce un sistema che è un sistema di per sé molto rigido, molto, per me anche molto razzista, basato essenzialmente sui problemi appunto sulla difesa di interessi economici e non solo economici. Ma questo non può giustificare, e chiudo qui, il fatto di lasciare a loro questo, il gioco del calcio, che probabilmente è vero che è uno dei giochi più belli del mondo, più emozionanti, ripeto, a patto che lo facciamo diventare uno sport che vale un po' per tutti. Grazie.
Così, senza presentare basso,
io parto subito molto ideologico, con uno slogan: riprendiamoci il calcio. La seconda parte è che io ho sempre giocato a calcio, una volta giocavo nei campi più grandi, adesso gioco nei campi un po' più piccolini, però gioco sempre. Però sono dell'idea che il calcio ha perso invece del fascino. Capperi si era perso del fascino, cioè, credo proprio che l'abbia perso, e l'ha perso in Italia, anche in parte in Europa, cioè nel baluardo occidentale da cui è nato, per cui è nato in Inghilterra, comunque negli stati occidentali, in parte l'ha perso, in Italia sicuramente. Anche i dati Istat, gli ultimi dati Istat, dicono che per la prima volta l'anno scorso fitness e ginnastica hanno superato il calcio come numero di praticanti. Questo giusto per darvi l'idea. Io posso avere anche i dati, per esempio, della mia organizzazione, della WISP, e vi assicuro che il calcio è in leggera flessione rispetto agli anni precedenti, per cui ha una leggera flessione ormai da qualche anno. E questo è un dato. E qua stiamo parlando comunque del calcio più anche di base. Riprendiamoci il calcio, per me è importante, perché invece nascono, quello che diceva lui, nascono vari progetti, varie realtà che con motivazioni diverse cercano di ricreare quel legame col territorio che era una delle basi fondamentali. Lui diceva l'identità che fino a qualche anno fa, di cui si parlava nei saggi sociologici sul calcio, e cercano di riprendere quel legame col territorio. Perché che cosa ha perso il calcio invece, quello di vertice adesso, oltre a tutta la credibilità? Fondamentalmente ha perso il rapporto col territorio, un rapporto che invece il calcio dei 100 campanili, il calcio così, aveva e ha avuto sempre. L'ha perso regolarmente negli ultimi, quando man mano si è più mercificato. Il calcio adesso, se lo vediamo bene, e per quello che io non mi scandalizzo dei vari scandali che ci sono dietro, perché è una soap opera, cioè nel senso che è ad uso e consumo di uno spettatore televisivo. Difatti in Italia ci va sempre meno gente a vedere le partite di calcio e non gliene frega niente a nessuno quasi, perché è un altro tipo di legame, c'è una distanza incolmabile, è un videogioco il calcio. Non ci interessa e guardiamo le partite degli europei, per carità, però non abbiamo più quel legame viscerale che c'era una volta, perché non c'è il rapporto diretto. E non è un caso che secondo me le più belle cose scritte sul calcio, sicuramente in Italia, non sono cose recenti. Io mi ricordo degli scritti di Pasolini sul calcio, sul linguaggio dei segni, mi ricordo delle poesie di Saba sul calcio, mi ricordo Montale che ha scritto sul calcio, sto parlando di poeti di un certo spessore, insomma, intellettuali così. Adesso scriverà anche Minà scriverà, però insomma siamo su un altro livello, insomma, non so come dire. Io credo che si sia perso quel tipo di rapporto e si sia diventati un po' tutti, e questo anche nel modo di imitare i campioni, questo cioè si abbia seguito negli ultimi anni un tipo di calcio perverso, cioè il campionismo del bimbo. È vero che il bimbo corre dietro, però c'è il mito di Del Piero, c'è quei miti là del campione, perché così si sfonda, è il mondo del, vabbè, adesso anch'io entro nella banalità, però il mondo del campione di calcio con le veline, la bella macchina, eccetera eccetera, è quella parte di mondo che c'è, che se vai anche in Senegal e vai anche in Africa, in molte parti trovi quel tipo di magliette là e quel tipo di messaggio che passa. E invece il calcio, quello vero, è quello che si rigioca nelle periferie e c'ha un legame forte col proprio territorio, ha un gusto del gioco, del divertimento, dello stare insieme, del cambiare le regole, dello stare tutti insieme, nessuno escluso. È il calcio che descriveva Edoardo Galeano, è il calcio che descriveva anche Soriano. È un calcio che secondo me faccio fatica a vedere a livello di vertice, da qualsiasi parte. E che altro posso dire su questo? Niente, la parte sul razzismo magari la tocco dopo, intanto mi fermo qua.
Magari poi dici anche qualcosa sul lavoro che fate voi.
Sì, solo che insomma sono rimasto.
Vai, Ferdinando. Sì, però sono un po' in difficoltà perché di tutti questi sono quello che di calcio non ne mastica proprio, ma insomma. Nel senso, io sono fermo ancora ai tempi di Cabrini, cioè lì mi sono fermato, sì, Scirea, no, lì mi sono fermato perché...
Era la Juve più odiata di ogni tempo.
No, no, ma non ma peggio ancora, nemmeno per la Juve, per la Nazionale, perché non seguivo neanche allora il calcio di club, e quindi in realtà sono proprio un pesce fuor d'acqua. Perché in realtà a un certo punto, quelli erano gli anni in cui maturava un po' una coscienza politica, se vogliamo, e ho avuto la netta impressione che questo sistema, che poi non è il calcio di cui parlate voi, è lo spettacolo, no? Era forse l'emblema maggiore di come, per metterla sull'ideologico, no? Il capitalismo e la globalizzazione moderna sono riusciti a entrare nell'anima delle persone e abbattere tutte le altre idee, non politicamente, ma attraverso l'etica, attraverso una trasformazione proprio antropologica. E allora io mi sono detto, io non mi voglio fare trasformare, almeno non da questo, magari in altri modi ci riusciranno, questo non mi interessa. Beh, sono contento, almeno oggi mio figlio non mi chiede Sky, perché sa che è un po' il diavolo, ma insomma, questo è un po' una modalità un po' strana che ho avuto nei rapporti di questo mondo. Comunque, fare un ragionamento seguendo un po' quello che loro dicevano, più sul fenomeno sportivo in generale, no? E tralasciando il tema del calcio spettacolo come oggi, insomma, di cui voi avete parlato tanto ed è evidente, io volevo soltanto ricordare che nella storia dell'uomo il fenomeno sportivo organizzato è sempre stato un momento che è un po' di confine con il tema proprio della guerra, no? Il tema dello scontro, ed è sempre stato un momento tradizionalmente maschile. Quello di cui parlava lui prima in realtà ha radici antiche, no? Perché senza buttarla troppo in antico, ma giusto con una battuta, vi ricordo che le Olimpiadi che svolgevano i greci nella Grecia classica erano una cosa di maschi, fatta da maschi e a cui assistevano solo maschi. Erano una cerimonia religiosa ed era una cerimonia religiosa che si faceva periodicamente allo scopo di sospendere le guerre fra le polis greche, quindi era l'unico modo per fermare le guerre, erano i giochi di Zeus o dell'Olimpo, insomma. Era un momento quindi importante, identitario della comunità che fermava la guerra, ma era un momento maschile perché erano proprio una cosa politica e quindi era di maschi, insomma, no? E così è stato per tanto tempo, fin da quando attraverso, no, diciamo, alcune esperienze sportive nel Medioevo, insomma, questo sport organizzato ha avuto degli alti, dei bassi, ma insomma è stato sempre un fenomeno sotterraneo. Per quello che ne sa, è stato sempre un fenomeno maschile e sempre legato ai campanilismi. Quindi sotto c'aveva un elemento, diciamo, di bellicosità, di contrasto, sempre molto forte. Cosa strana, perché era come se fosse un fenomeno che continuasse, come nell'antica Grecia, a essere un momento di catarsi, no? Un momento in cui tu, anziché far la guerra, fai altro. E trovi, no? Questo si avvicina molto a quello, ai ragionamenti che voi facevate, no? E per arrivare velocemente al fatto che il ragionamento in cui nello sport moderno noi vediamo ancora riproporsi, ma poi in quella parte più capitalistica dello sport, no? Quella spettacolare, riproporsi il meccanismo dell'esclusione, del diverso sessuale o di razza, non è altro che la massima perversione di come il sistema economico ha proprio mangiato da dentro il fenomeno sportivo, privandolo di quella che era la sua anima, come ha fatto con noi, insomma, anche nel nostro modo di consumare, in tutte le cose che facciamo. Cioè gli toglie l'anima, nel senso che dice: tu che eri un fenomeno di catarsi della violenza, eri un fenomeno di unione dei diversi per non uccidersi e fare sport l'uno contro l'altro simulando la guerra, perché di questo si trattava, adesso non te lo facciamo fare. Perché dobbiamo essere tutti bianchi? Perché dobbiamo essere tutti così? No? È quasi come se si volesse svuotare il valore spirituale, insomma, dello sport, se per dirla con una parola importante, no? Il valore etico profondo. E allora ecco che, se questa è la situazione, da una parte io, come dire, personalmente, il mio percorso personale, io mi convinco che effettivamente stare il più lontano possibile da queste espressioni, diciamo proprio così, del capitale, dei poteri forti che gestiscono lo sport, è una cosa sana. Perché è una cosa sana? Perché, diciamo, è una di quelle cose sane che noi dobbiamo fare per fare della nostra vita una cosa su questa terra meno brutta possibile. Come evitiamo il rapporto con i poteri forti quando acquistiamo, quando votiamo, quando scegliamo il nostro impegno sociale, al tempo stesso dovremmo farlo nella fruizione culturale, nella fruizione degli spettacoli. E questo sport è uno spettacolo, quella parte del calcio, no? Quella spettacolare. Dall'altra parte però, no, è vero quello che dice lui, nel senso che siccome questo sport ha una grande capacità di coinvolgimento nella sua storia, è vero che ce lo dobbiamo riprendere, ce lo dobbiamo proprio scipparlo a questa gente e tentare di ricostituirlo come fatto sociale, no? Come fatto sportivo nel senso grande del termine. Poi è vero anche che il calcio è uno degli strumenti più cattivi della globalizzazione, nel senso che se andiamo a studiare i fenomeni della globalizzazione mondiale, come hanno pian piano eroso le diversità, no? Quindi le lingue che sono scomparse, le religioni che sono scomparse, gli usi, la cucina, gli usi tradizionali sono scomparsi, si potrebbe parlare anche degli sport che sono scomparsi. E il calcio è uno di quei mangiatori di sport che, diciamo, allo scopo di globalizzarsi, come dire, i paesi terzi, i paesi più poveri, scelgono il calcio come via, no? Quindi c'è un elemento perverso anche in questo senso. Però, come dire, ci dobbiamo convivere, perché la globalizzazione è un fenomeno al quale dobbiamo vivere. Semmai dobbiamo, come dire, cercare di starci dentro nel modo più sano possibile. Ecco allora che probabilmente interessante, infatti mi è sempre piaciuto questo lavoro di Mediterraneo antirazzista, perché in realtà c'è dentro questo germe di dire: noi utilizziamo questa cosa che è usata perversamente, diciamo, dal capitale, che è il calcio, la utilizziamo per ribaltarla, no? E per mettere un po' il granellino nel sistema e dire: noi ce lo vogliamo riprendere per quei 5 minuti, per quelle 5 giornate, quello che è, e vogliamo farne qualcosa di completamente diverso. E probabilmente, chissà, se riuscissimo a mettere su in Italia un anticampionato sociale, probabilmente qualche problemino, insomma, almeno interrogativo a un po' di quella maggioranza silenziosa che dicevi tu, che non guarda il calcio come me, no? Glielo porremmo per dirgli: guarda che forse c'è anche un altro modo di... E magari qualche piccolo interrogativo a chi invece fa parte della... Quella è la minoranza silenziosa, scusa, ma quelli che fanno parte della maggioranza televisiva, no? Rispetto a un altro modo di, a un altro modo di farlo. No? Quindi, insomma, ascoltando mi viene in mente queste cose. Ripeto, da persona un pochino esterna, almeno quantomeno esterna alla passione, che ammetto di non avere. Quindi la vedo così, freddamente, da... non come voi probabilmente.
Se c'è qualcuno, nel mentre io dico, nel mentre che tutta la curva sud, dato, loro sono i miei avversari storici del martedì sera a calcetto, no, dico due cose che pensavo rispetto agli interventi, dato, considerate anche la differenza d'età tra me e loro, e rivendichiamo un 8-3 di martedì scorso per noi. Ovviamente dopo una serie lunga di sconfitte. Allora, due cose che pensavo rispetto alle cose che dicevate voi. Allora, innanzitutto, per esempio, nel mio lavoro di educatore, quanto mi è servito il calcio? Non solamente nel lavoro di strada, per esempio, in cui comunque organizzare la partitella è uno strumento facile che ti fa arrivare tutto il gruppo di ragazzini. Ma per esempio, penso al mio rapporto con i ragazzini della comunità in cui lavoro, in cui trovare, come diceva prima Rodan, l'argomento di discussione del calcio è uno strumento, per me è stato negli anni uno strumento straordinario di aggancio, cioè un canale su cui una persona di quasi 40 anni, un ragazzino di 13 anni riescono comunque alla fine a trovare un luogo di confronto, di discussione, ma anche di starsene due ore insieme in modo condividendo una passione. E questo mi fa molto pensare a quello che diceva Carlo rispetto al riappropriamoci del calcio, in qualche modo, come dire, rivendichiamo il calcio come un bene comune. E la dico, non uso a caso questo termine, e la butto lì e la semplifico molto: se una delle forti sfide che noi ci troviamo ad affrontare nel passaggio, diciamo, alla Terza Repubblica, e nel pensare una via possibile di sopravvivenza di un tessuto politico, e quello appunto dei beni comuni, in qualche modo anche il calcio passa da questo. Spiego perché parlo di questo, anche in risposta a una delle cose che dicevi tu. Uno dei libri più belli che io ho letto sul calcio è un libro scritto 4-5 anni fa da uno scrittore giornalista mio conterraneo, anche se ora vive a Pisa. Si chiama Pippo Russo, giornalista di Repubblica, Messaggero, Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, una serie, esattamente. Lui ha scritto, secondo me, un libro straordinario che appunto fa capire quanto il calcio sia metafora e cartina di tornasole della società, che si intitola Il mio nome è Nedo Ludi, in cui il protagonista Nedo Ludi, appunto Ned Lud, in cui il protagonista è uno stopper che vive, che gioca nell'Empoli nella stagione 90-91, appunto a cavallo tra il passaggio tra prima e seconda Repubblica, caduta del muro di Berlino e scomparsa del PC. È l'arrivo di Sacchi, per cui lui è lo stopper, quindi l'uomo emblema della tradizione, appunto il metafora dell'operaio, che si trova traghettato nel mondo nuovo del gioco a zona, totalmente inutile per la nuova società, ma ancora portatore di sani valori. E di libro che consiglio a chiunque di leggere, anche a chi non è affatto appassionato di calcio. Tra l'altro un libro che fa ridere, piangere, appassionare, intristire, innamorare, un libro veramente bellissimo. E questo appunto per dire quanto il calcio ha un potere assolutamente anche epico, evocativo, di costruire mondi, costruire narrazioni.
Sì, andiamo rotolando.
No, innanzitutto, ti dico che sta scrivendo la seconda parte, per cui tra un po' potrai leggere un altro libro su Nedo Ludi. E poi, quando mi riferivo, riprendiamoci il calcio, e mi riferivo al fatto della credibilità, non era solo un fatto italiano. In Inghilterra sono nati 170 supporter trust, che sono delle cosiddette fondazioni, qua si può tradurre in italiano in una sorta di azionariato popolare, che però ha un fine, per cui diventa un'associazione dei tifosi, che fanno, che considerano il calcio un bene comune, cercano di diventare un altro potere rispetto ai cosiddetti presidenti, e per cui di influenzare, entrando magari o nel consiglio di amministrazione della società, o influenzare con i valori, le culture anche positive, la stessa città, per cui cercano di fare mille iniziative anche sul territorio. Alcuni di questi, non contenti, si sono presi a mano il club, cioè soprattutto nelle divisioni più basse ci sono stati varie proprio rimpossessamenti del club. Una delle storie più famose è quella dei Manchester United. Non hanno preso a mano il Manchester United, chiaramente, però l'IMUSA, Independent Manchester United Supporters Association, quando l'ulteriore imprenditore mega miliardario americano ha comprato il Manchester United, loro sono dichiarati assolutamente ostili a questo tipo di passaggio di proprietà, tanto che hanno traslocato e in 3.000 sono andati da un'altra parte, si sono fatti la loro squadra, che pian piano è arrivata fino alla sesta serie, credo, quinta o sesta serie. C'è anche un bel libro su questo tipo di esperienza. La stessa cosa adesso pian piano sta, e con Pippo Russo sto un attimo dietro a, diciamo, alla parte di Supporter Trust Italia, perché la stessa cosa sta cominciando ad accadere in Italia. Siamo indietro abbastanza anni luce, però ci sono molte piccole realtà, da Ancona, Cava, un po' anche Venezia, ce ne sono altre che stanno provando questo tipo di strada. Pian piano, entrando in questo caso anche in relazione con i presidenti, cercano di avere un po', di fare un gruppo di pressione per riportare un po', creare un legame, colmare la cosiddetta distanza. Io volevo parlare di una distanza incolmabile che adesso c'è. E questo tipo di strada sarà sempre più la strada del calcio, anche ufficiale. Cioè quest'anno la Lega Pro, per cui C1, la vecchia C1 e C2, vedrà il fallimento di 20-22 squadre di calcio. Cioè non reggono più, è un sistema che non regge più. Queste squadre di calcio falliscono, arriva un nuovo bandito, tiene in piedi la squadra per un anno e dopo rifallisce di nuovo. Ormai si è visto, è 10 anni che funziona così il sistema. È un sistema che o riparte dalla base, ed è l'unico modo sano per farlo ripartire, o non riparte. Per cui, per questo credo io veramente che questo sia il futuro di molta parte del calcio, non di Milan, di Inter, di Juventus e di molte altre squadre, ma di molte squadre medio-piccole sì, sicuramente.
Però ora il proprietario...
Anche tutta una storia particolare. Si può aprire...
Con San Paolo si può aprire altri tre quarti d'ora di dibattito. Però è una squadra particolare, nata in un luogo particolare, che è sempre stato il luogo di movimento, di lotta ad Amburgo, per cui Affenstrasse, c'erano tutti i movimenti di lotta degli anni 70-80, e là è sempre diventata identica. C'è stato un collegamento forte tra questo movimento e questa squadra di calcio che era il San Paolo, e tradizionalmente c'era un portiere, non so, Folke Rippig, negli anni 80, che faceva ogni tanto abbandonava la squadra per fare le brigate internazionali in Nicaragua, cioè, erano tutti così, e per cui è continuo, e poi è diventato un simbolo quasi europeo, per cui sia là continua a mantenere un'identità forte tra la squadra e valori dell'antirazzismo, una certa idea di movimento e così via, e soprattutto è diventato una bandiera per tutta l'Europa, San Paolo, come modalità. È irripetibile, però.
Se non c'è interventi, volete aggiungere qualcosa?
No, non ho niente di particolare da dire, se non che Sempoli è stato sostituito dall'Altona nelle preferenze.
Sì, perché
dell'ala più radicale della città.
Perché il presidente del Sampoli aveva come sponsor un sexy shop, un locale di spogliarelli.
Questo fu l'inizio della diaspora dalle tradizioni.
Se andate a San Paolo è tutto un sexy shop,
la festa non è che
sbagli molto.
In realtà il senso di recente ho assistito dalle tue parti al derby fra San Giovanni Gemini e Cammarata.
La Camarat.
Sì, per comodità. Ed è uno spettacolo vero. È un po' quello, la traccia di quello che diceva Carlo. Tanto era, forse poteva essere divertente ricordare come forse la prima teoria vera sull'hooliganism partiva proprio dall'hooliganism, cioè sulla violenza dei tifosi in Inghilterra, di un certo signor Taylor nei primi anni 70, fine anni 60, partiva proprio dall'idea che il calcio era stato strappato al popolo e che quindi proprio in virtù di questo essenzialmente la rabbia poi dello spettatore si manifestava in queste forme semi-organizzate di violenza brutale nei confronti dell'altro. Cioè era un po' una rivendicazione, a dire, di Taylor della vera appartenenza popolare del calcio, tolto via invece dall'apparato, che invece un altro signore austriaco, si chiama Gerhard Vinay, diceva era quello che l'ha cooptato nella macchina capitalistica e lo usa essenzialmente per tenere buoni gli operai al sabato e alla domenica. Quindi
sarebbe una forma di
assolutamente di vero, cioè dico, sottoscrivo l'appello di Carlo e non soltanto è confortato dalla mia modestissima adesione, ma in realtà anche da una qualche base teorica più vecchia che già ravvisava questa scissione nel calcio fra un'anima popolare sinceramente localistica e invece una sua liquidazione, come dire, proprio in termini invece di una appartenenza transterritoriale. Una delle polemiche più famose che si fanno nei confronti della Sicilia è che essere feudo per il tifo delle squadre del nord, ovviamente. Ed è anche un po' quello che alcuni tifosi delle squadre siciliane poi rivendicano come motivo di orgoglio, l'essere attaccato alla squadra siciliana. Però dicevo, è proprio in partite come Camarat San Giovanni Gemini che si ritrova invece, immaginate due paesi nell'Agrigentino, per chi li conosce, praticamente attaccati, come possono essere San Giuseppe Iato e San Cipirello. Sì, sono praticamente lo stesso paese, ma vivono questo derby ovviamente come occasione di rilancio del campanile, ma in una chiave di partecipazione fantastica, di colori, di forme e soprattutto in serie come l'Eccellenza, dove la partita si teneva, sopravvive una vecchia forma di supporto, il cosiddetto tifo all'italiano, di cui Carlo ci potrebbe fare un ulteriore seminario, ma che era una bellissima forma di stare assieme, di stare assieme allo stadio, stare assieme guardando la partita di calcio, con gruppi di amici, comitive di quartiere che partecipavano con tamburi, carta, colori e tutto quello che, insomma, piano piano le esigenze superiori di morale ufficiale vanno sottraendo con vari pretesti al mondo del pallone patinato.
Ovviamente a me è negato pure questo, cioè non solo tifo per la squadra più fascista con più scandali di capitani corrotti, ma anche la squadra della mia città, cioè l'Agragas, che gioca nel glorioso campionato d'Eccellenza, il presidente se ne va a dedicare la vittoria al capomandamento. Non mi si può lasciare in pace con la coscienza neanche.
Però
al mondo.
Secondo questa teoria dovresti andare in giro a fare l'hooligan proprio arrabbiato, perché sì, ti hanno tolto tutto.
Del resto non mi potevi chiedere di fare tutto. Il tifoso del Pro Favara, che è la squadra eternamente arrivare all'Acragas, in Eccellenza.
Però posso...
Vai.
Visto che insomma io sono venuto anche qua fondamentalmente per omaggio a Mediterraneo Antirazzista, perché io trovo che Mediterraneo Antirazzista sia un'esperienza fantastica, per cui questo, e poi è al limite, per lisciarmi un po' il moderatore, posso dire che l'unica cosa buona della Lazio è che erano tifosi laziali, sono tifosi laziali anche quelli che hanno fatto nascere l'esperienza di Liberi Nantes, per cui che la prima squadra di rifugiati iscritta al campionato di terza categoria proprio per far vedere, per cui insomma c'è anche qualcosina di buono. Scavando, qualcosina di buono.
Vabbè. Mi sembra che sia andata bene, ora la continuiamo. D'accordo, possiamo anche alzarci. E soprattutto ci vediamo in campo giovedì.